Buongiorno e bentornati a tutti ad una nuova puntata, non su una nuova puntata di Embracing Failure, il podcast dove si parla di lavoro, relazioni, vita in generale. Io sono Erika Isotta e sono la vostra host come sempre. È passato un po' di tempo dal nostro ultimo episodio e devo dire che è stato un mese abbastanza intenso. Come avete visto negli ultimi episodi, se li avete ascoltati, quindi non come avete visto, ma come avete sentito, ho proprio veramente perso ogni cognizione di podcast che avevo sviluppato negli ultimi anni. Ero appena stata licenziata, parte di un progetto di redundancy più ampio dell'azienda in cui lavoravo. Ero a punto di firmare il mio divorzio, che è stato firmato, quindi insomma sono successe tante cose. E niente, sono ancora qui, non so come dirlo. Ci sono dei giorni che sono estremamente affaticata. Adesso, queste ultime settimane sono state proprio di ripresa personale. Penso che sto sentendo adesso la fatica di tutto l'ultimo anno. E sto proprio un po' lasciando andare la presa, sto proprio mollando la presa, e sto cercando di riuscire a poter ricominciare a settembre con una mente più nuova. E oggi vorrei proprio parlarvi di questo, di imparare a stare. Imparare a stare non è un inglese learn to stay, ma è più un imparare ad adattarsi, a fare in modo di accettare le situazioni per quello che sono, che è una cosa che per me non è stata facilissima, onestamente. Se penso al tipo di persona che ero, che sono stata, adesso non voglio dire che ero perché non mi piace mettere una pausa, una differenza dei compartimenti tra la persona che sono. Perché tutto fluido, tutto cambia, tutto si evolve. Mi piace pensare che la Erika che aveva 5 anni, la Erika bambina, è ancora da qualche parte dentro di me e si è solo evoluta, solo cambiato alcuni suoi aspetti, però è ancora lì. Quindi non voglio parlare della persona che ero e non sono più, parlerò della persona che sono stata. La persona che sono stata in alcuni momenti è stata sicuramente una persona impaurita, spaventata, quando non aveva più il controllo delle situazioni. E per esempio uno dei miei modi era cercare di aggrapparmi a delle situazioni in maniera quasi disperata per paura del cambiamento. Di nuovo, io su questo podcast vi parlo sempre parlo sempre di me, parlo sempre in prima persona perché è quello che conosco, quello comunque sto cercando di conoscere meglio. La sfida che mi sono data quest'anno è quella di cercare di comprendermi meglio, cercare di capirmi per riuscire ad avere anche a capire gli altri, ad avere una lente che mi permetta di essere una persona anche più empatica. Quindi in primo luogo avere questa stessa empatia verso me stessa, visto che non l'ho mai troppo avuta. Tutte le cose che facevo erano letteralmente un flight or fight, era proprio un meccanismo di difesa. E una delle cose che non ho mai saputo fare bene, era accettare le cose che cambiavano. Io ero convinta che se avessi fatto meglio, se avessi fatto qualcosa di diverso, avrei potuto cambiare il corso delle cose. Una lezione importante dell'ultimo anno e di tutto quello che è successo nella mia vita, che se volete recuperare, insomma, avete una quarantina di episodi da ascoltare, ma soprattutto dopo la separazione da mio marito, dal mio ex marito, perché adesso siamo ufficialmente divorziati, è stata l'imparare ad accettare le cose, imparare a stare. E imparare a stare per me è un termine che ho coniato, insomma non l'ho coniato perché insomma sono tre parole, quindi non ho coniato proprio un bel tubo, però è sostanzialmente un imparare a essere a stare, e so che essere e stare non hanno lo stesso significato, appartengono però, se vogliamo, a un certo stesso campo semantico, che è un campo semantico più statico che dinamico. Quindi l'idea è proprio di imparare a restare, a capire che cosa c'è in una situazione, a prendere quello che ci viene dato. Ci sono tante situazioni nella vita che non ci fanno stare bene. Ogni situazione in cui ci troviamo a un certo punto non sarà più difficile da gestire, o non ci darà abbastanza, o insomma, non è che abbiamo solamente dei momenti di high nella vita, dei momenti di tutto bello, tutto fantastico. Anzi, in realtà la vita solitamente che cos'è? È un qualcosa di abbastanza piatto, con degli alti e bassi giornalieri, che possono essere, per esempio, il mio highlight della scorsa settimana è stato prenotare la visita per fare il laser agli occhi, finalmente dopo anni di riflessioni, e un low light può essere il fatto che ho avuto food poisoning, ho passato 2 notti a vomitare sostanzialmente, e questi sono gli alti e bassi giornalieri che sì, ci impattano in quello che è il nostro mood, però alla fine, insomma, non sono quelle cose. Penso che il food poisoning di settimana scorsa non me lo ricorderò per i prossimi 2 anni, non dirò: oddio, quella settimana mi ha rovinato, ha cambiato la persona che ero. Non penso che arriveremo a questo punto, poi non si sa mai se è così. Insomma, ci vedremo tra 2 anni nella puntata del podcast a parlare del mio food poisoning dell'estate 2022. In realtà il vero e proprio punto è che ci sono dei cambi che sono più grandi, quindi ci sono, nella nostra vita di tutti i giorni è abbastanza statica, ci sono delle parti più dinamiche, dei cambi che sono più essenziali, quando succede qualcosa, per esempio, non voglio dire di più sostanzioso, però che va a toccare più quelli che sono le nostre fondamenta. Quindi può essere, per esempio, le relazioni della nostra vita, e a seconda dell'importanza che diamo a queste relazioni. Per esempio, e questo di nuovo non è un cercare di mettere una classifica dei dolori o delle perdite, però per esempio se non vediamo per qualche mese o non sentiamo per qualche mese una persona che è una nostra conoscenza, una persona che non vediamo spesso, magari ci prendiamo un caffè, probabilmente sì, ci chiederemo perché qualche volta il pensiero arriverà alla nostra mente, ma sarà anche abbastanza passeggero. Se da un giorno all'altro, dopo un grande litigio con la nostra migliore amica di 20 anni, che abbiamo visto tutti i giorni, con cui abbiamo parlato tutti i giorni nei 20 anni precedenti, c'è questo grosso litigio e poi non ci si parla più, anche solo per una settimana, l'impatto può essere diverso. Non so se seguite le mie fila di pensiero, ma insomma, se non siete d'accordo, vi chiedo solo di seguirle per seguire il ragionamento. Quindi ci sono dei cambiamenti che possono essere più sostanziosi, come per esempio per me è stato il fatto dell'aborto spontaneo che ho avuto, la separazione, il tumore. Insomma, negli ultimi anni ho avuto un po' di tutto, ho perso il lavoro, insomma, ormai le racconto, cioè dovrei fare stand-up comedy, le racconto come se fossero una barzelletta, perché mi sembra veramente di fare la lista della spesa di quello che mi è successo, sto cercando comunque di fare pace con tutto questo e di accettare che è la vita, che ci sono dei momenti dove paradossalmente tutto accade tutto insieme. E di nuovo, questo non per mettermi nella chiave della vittima, io non penso di essere vittima in questa vita, penso di essere una persona come tutti gli altri, non penso di avere dolori più o meno grandi degli altri, penso che i miei dolori siano i miei, come quelli di altre persone siano i propri. E che appunto ognuno deve imparare a stare con i propri dolori, come con le proprie felicità e con tutto ciò che accade nella propria vita, che è un po' l'idea e il messaggio di questo episodio di oggi, che è un modo strano per riaprire, perché pensavo, insomma, che vi avrei raccontato del divorzio, che vi avrei raccontato un po' di com'è andata, e sicuramente questo succederà nelle prossime puntate. Adesso ho solo bisogno di tempo per capirci un pochino di più da sola, per capire come mi sento, perché è stato ovviamente un momento, uno di quei momenti che tra 2 anni sicuramente mi ricorderò, a differenza del mio food poisoning, del mio avvelenamento. alimentare, non so come si chiama in italiano il food poisoning, cagarella lo potremmo chiamare, vomitino, non lo so. Comunque, sostanzialmente, quello che volevo dirvi è proprio questo: ci sono insomma delle cose che sono più sostanziose nella vita di ognuno e di nuovo possono essere diverse. Perché per me, per esempio, il fatto di perdere quella gravidanza 2 anni e mezzo fa è stato molto più pesante di, per esempio, il tumore che ho dovuto affrontare e asportare a fine 2020, 6 mesi dopo. E non so se è successo perché ero già anestetizzata dal dolore che provavo per la perdita del bambino, ma sicuramente penso che queste due perdite hanno avuto sostanzialmente un impatto diverso. Per esempio, quando ho avuto l'aborto spontaneo, quello che è successo è stato che in quei mesi in cui ero incinta, io avevo cominciato ad avere delle speranze verso il futuro, a immaginare la mia vita, a immaginarmi come mamma, a immaginare un bambino, a immaginare tutta una serie di cose. Ovviamente influenzate da quelle che è la narrativa della società, di ciò che ci si aspetta che una madre sia, ma anche aspettative personali, a dire sarò all'altezza, sarò una brava persona, sarò una brava mamma, riuscirò a fare quello che voglio fare, riuscirò a essere, non lo so, il più healthy possibile, a non essere toxic, a eliminare tutti quelli che sono i miei comportamenti tossici. Che erano tanti e sono ancora un po', ma su cui sto cercando di sviluppare una consapevolezza nuova, per vivere meglio e per far vivere meglio anche le persone intorno a me. E quindi io spero comunque che questo podcast si sentirà perché c'è il ventilatore di fondo, non lo registrerò perché sto andando a cuore, quindi non ho neanche delle note sott'occhio e boh, speriamo, però anche avrete dei rumori di vita reale, non so. Se sentite una scorreggina potrebbe essere Pesca, il mio bulldog francese, quindi insomma vi invito ad essere clementi con questo podcast e con me come persona. Quindi nulla, invece quando poi ho avuto scusate, io passo veramente alle scorreggie di pesca al mio tumore con una facilità che è un po' spaventosa. Però insomma, quando poi mi è stato asportato il tumore a fine 2020, che ho scoperto grazie grazie al fatto di, grazie insomma, comunque, grazie all'aborto, perché ho fatto degli esami poi successivi, il tumore era nel collo dell'utero, quello che è successo è stato che non è stata così difficile, ero quasi in pilota automatico quando ho affrontato il tutto, l'operazione. Nel giro di 2 settimane mi hanno detto che doveva essere operata di urgenza, ho fissato l'operazione a Barcellona e ho avuto l'operazione. Questo tra metà novembre e il 26 novembre sono stata operata, quindi in uno span di neanche 10 giorni. Dopo l'operazione ho avuto diverse emorragie post-operatorie, è stato difficile. Però è stato più facile perché? Perché io a quel punto credevo già che il mio corpo non funzionasse, perché non ero riuscita a tenere in vita una gravidanza. Quindi in un certo senso le mie aspettative erano calate e paradossalmente questo dolore, questa perdita ha avuto meno impatto. Questo per dirvi che anche all'interno della vita di una persona, due dolori che possono essere immaginati o pensati come ugualmente forti, difficili, diciamo da risolvere, non lo sono stati poi allo stesso modo, come anche la separazione e il divorzio sono stati diversi, voi direte ma non è la stessa cosa e la separazione è stato quando ci siamo effettivamente separati, che è stato a settembre dell'anno scorso, e il divorzio è stato poi a luglio di quest'anno. Quindi c'è stato del tempo in mezzo e per me la separazione è più l'atto abrasivo, lo vorrei chiamare, di separare 2 vite, quindi tutto quello che è stato il trasloco, andare via di casa, portare via le cose, i cani, eccetera, non rivedere più una persona, E il divorzio è stata la parte dolorosa delle conseguenze di tutto ciò. Quindi preparare le carte, queste montagne russe emotive, email, scambi, silenzi, non chiamate, non parlarsi. Non ho mai più rivisto questa persona prima del divorzio a fine luglio, da settembre 2021. È difficile da dire. Per esempio, la separazione per me è stata distruttiva. Il divorzio, essendo un processo che si è più spalmato a livello del tempo e avendo già avuto quello shock della separazione, in realtà è stato più semplice da gestire e non per forza più facile da vivere, ma sicuramente con cui convivere. E vi faccio tutta questo preambolo molto lungo in questa puntata, per dire che un giorno, questa primavera, mi sono svegliata con tantissima ansia rispetto alla mia vita, non sapendo più che cosa volevo fare, che cosa stavo facendo. Ho cominciato a mettere in dubbio tutte le scelte fatte fino a quel momento, soprattutto quelle dopo la separazione, perché le ho fatte in un momento di difficoltà emotiva, e a mettermi in dubbio, a dire: ce la faccio a vivere, ce la faccio a essere una persona normale. E poi pensare che cosa vuol dire essere una persona normale. In realtà penso che una delle cose più importanti imparate in questi anni, che non sono stati sicuramente facili, ma non sono stati neanche difficili, perché ho avuto tanti bei momenti che hanno controbilanciato e hanno aiutato comunque in realtà ad avere un outlook abbastanza positivo. Tante soddisfazioni, tanti progetti interessanti. Alla fine ho pensato, quello che ha fatto la differenza è stato l'imparare a stare, ad accettare. E questa cosa, quando è successo questo cambio dopo la separazione? I primi giorni dopo la separazione, questo non ne ho quasi mai parlato a nessuno perché me ne vergogno tantissimo, ero lì a supplicare il mio ex che avrei fatto qualsiasi cosa, che sarei stata pronta a fare qualsiasi cosa per essere ripresa, non io per riprendere lui o noi per trovare ma io per essere riaccettata, io per essere considerata worthy di valore, che ero abbastanza. Ed è difficilissimo da dire ad alta voce, penso che per alcune persone sarà anche difficile da ascoltare. Perché magari c'è chi ci si ritroverà in queste parole, delle volte in cui, e non è neanche un fatto di dignità, perché non voglio metterla sulla, ho messo via il rispetto per me stessa, perché il rispetto per se stessi non è quella cosa che ci viene insegnata del non chiederò scusa perché io rispetto me stessa, non è questa cosa qua. Il rispetto per se stessi è, secondo me, la capacità di ascoltarsi e di capire e di riuscire a mettere un po' in muto il resto del mondo e capire che cosa ci fa bene e riuscire a esprimerlo senza ferire altre persone. E questo concetto è ritornato questa settimana, perché questa settimana ho fatto degli esercizi di, diciamo, per conoscermi meglio, e uno di questi esercizi era capire quali sono i miei valori. Su questo vorrei fare comunque un'altra puntata. E uno dei miei valori, una delle cose che riconosco come i miei valori è la connessione con le altre persone. Sento di avere un grande bisogno di connettere con gli altri perché mi sento profondamente sola da tutta una vita, nonostante sia sempre circondata da tantissime cose, persone. Ho sempre avuto la sensazione che nessuno potesse mai capire veramente che cosa mi stesse succedendo. Perché è così effettivamente, come io non posso mai capire al 100% neanche una persona che conosco bene, perché quelle che sono le sue difficoltà, le sue challenge, probabilmente solo lei o lui ne ha una chiara visione, forse neanche così chiara, perché io stessa non lo ho delle mie. Quindi come posso aspettarmi che le persone lo abbiano? E in questa connessione, questo disperato bisogno di essere compresa, è esploso quando è successa la separazione. È esploso perché avevo bisogno di essere ascoltata. E di fronte a me avevo qualcuno che chiudeva la porta. E E quindi più la porta era chiusa, più io gridavo. E non sono fiera di quello che è successo tra il 23 settembre e inizio ottobre, ma ero lì letteralmente a supplicare qualcuno di essere ascoltata. Queste cose capitano sicuramente, però credevo che a 29 anni sarei stata un pochino più matura. E non vuol dire non essere matura, però vuol dire solo che stavo soffrendo enormemente e non riuscivo neanche ad ascoltare la mia stessa voce, per quanto forte era il mio pianto, le mie grida e il mio dolore. Quindi nulla, sostanzialmente quello che è successo poi è stato che ho a un certo punto detto non posso più fare così, e grazie al supporto anche della mia terapeuta, della mia psicologa, mi ha detto Erika, questo è il momento di fare una cosa che si chiama no contact e non parlare più con questa persona, vedrai che ti sentirai meglio e avrai la distanza. E no contact mi ha aiutato finalmente a mettere in muto tutte queste altre cose, i bisogni degli altri e riuscire ad ascoltare me stessa, ma soprattutto imparare a stare. Questo è un po' dove volevo arrivare oggi. E oggi volevo arrivare proprio a questo punto, che è imparare a stare. Imparare a stare vuol dire stare da soli, stare con altri, stare nel mondo, stare nella situazione in cui ci troviamo adesso. Alcuni di voi probabilmente staranno camminando per strada mentre ascoltano questo podcast, altri staranno magari lavorando di fronte al computer, altri saranno sdraiati a letto o in un parco. Qualunque cosa voi stiate facendo in questo momento, prendete un momento di silenzio, inspirate ed espirate. In questo momento cercate di sentire che cosa avete nelle vostre mani, può essere l'aria che vi sfiora mentre camminate, può essere l'erba di un prato. Possono essere lenzuola di cotone sotto la pelle. E cercate di capire qual è l'emozione che vi ha dominato nel corso dell'ultimo minuto, dell'ultima ora, dell'ultima giornata, dell'ultima settimana, dell'ultimo mese. Quali sono le emozioni che hanno preso più spazio in tutto questo? E una volta arrivati a questo punto, il consiglio che posso darvi, l'unico, perché non penso di sapere niente, è cercate di stare con questa emozione, di conoscerla, di farle delle domande, di capire da dove viene. Immaginatela come uno sconosciuto, una sconosciuta in una stazione che state incrociando, perché questa emozione non resterà per sempre, per quanto dominante possa sembrare oggi, non resterà per sempre. Chiedetele da dove viene, dove vuole andare, che cosa sta cercando qui. E per me farmi queste domande nelle ultime settimane mi ha aiutato sicuramente a inquadrare tutto quello che è successo dalla separazione al divorzio, e anche per questo il bisogno di silenzio che ho avuto in queste settimane, sia dal podcast che nella vita. Quando sono rientrata non ho visto nessuno per una settimana perché avevo bisogno di stare con me stessa, avevo bisogno di mettere in muto, e siccome sono una persona un po' troppo estroversa, avevo letteralmente bisogno di chiudere la porta e stare da sola, andare a camminare, fare i miei 10.000 passi al giorno e ascoltare e parlare con questa sconosciuta e capire che cosa voleva. Non era più così sconosciuta perché abbiamo passato del tempo insieme, ma capire come potevo aiutarla ad andare ovunque doveva andare. E non è ancora andata via completamente questa emozione dominante, però sicuramente siamo sulla buona strada. Qual è l'emozione che ha dominato i vostri pensieri, il vostro corpo? Qual è la prima a cui avete pensato quando ho cominciato a parlarne in questi ultimi minuti? Io vi ringrazio per essere stati qui con me anche oggi. Questo Questo è un episodio un po' diverso, come avete visto, e spero vi sia piaciuto. Se così dovesse essere, vi chiedo per cortesia di mandarmi un messaggio su Instagram, anche se solo mi avete ascoltato e non vi è piaciuto. Mi fa sempre piacere ricevere questi messaggi. Vi auguro una buona continuazione ovunque voi siate, in vacanza, ancora al lavoro, sperando che non faccia troppo caldo dove siete. E niente, grazie ancora per essere stato qui con noi, qui con me, in questo, la mia camera col ventilatore di sottofondo. E vi mando un abbraccio fortissimo e grazie ancora.